Ho scelto la resistenza sostanzialmente perché senza libertà è proprio noioso vivere. A me piace molto vivere, però libera, perché altrimenti in gabbia non resisterei, mi intristisco. Perciò vedevo nella possibilità di resistere al nazifascismo la strada, il pertugio, seppure difficile e complicato, per raggiungere la libertà. Sono ex prof, ex tante altre cose, ma non ex partigiana, perché essere partigiani è una scelta di vita. Però io non ho mai portato armi, non mi sono arruolata. Inizialmente non portavo armi perché avevo paura di farmi male da sola. In casa mia non avevo mai visto né fucili né doppiette né altro. Mio padre non era nemmeno cacciatore. Metti che tenendo una rivoltella alla cintola mi sparavo sul piede. Poi ho visto cosa facevano le armi e quando mi chiesero se volessi essere addestrata risposi: «Non voglio imparare a sparare alla pace di nessuno». Così è cominciata la mia azione non violenta. Una tale presa di posizione non avviene mai di botto. Avviene a partire dalla consapevolezza della propria connotazione sociale. Bisogna avere consapevolezza, altrimenti ci si lascia vivere, non si vive. Vivere significa prendere coscienza e si tratta di un lungo processo di maturazione. Per me questa presa di coscienza è anche il tratto caratteristico della resistenza italiana, che io definisco antieroica. Nessuno di noi pensava di offrire il petto al piombo nemico. Sarebbe stata una cosa piuttosto scema, dannunziana e forse anche un po' fascista. Noi volevamo resistere. Dicevo che la consapevolezza si acquista con gradualità. Io appartengo a una famiglia che era molto politicizzata, si parlava molto di politica. Mi sono presto accorta che in famiglia si potevano dire delle cose che a scuola non si potevano dire, meno che mai in società. Dopo l'8 settembre 1943, dopo che mio padre fu catturato e chiuso in un campo di concentramento come internato militare italiano, la prima volta che ho incontrato dei ragazzi, non in divisa, ma con i moschetti modello 91 a tracolla, che mi hanno chiesto: «Ma tu, da che parte stai?» Io ho risposto: «Contro quelli che hanno portato via mio padre». Non ho dato una risposta ideologica o di teoria politica, ma una risposta che veniva dalla mia storia. Un giorno a scuola mancarono due compagne, che si chiamavano Ruth ed Esther. Allora io e mia sorella Isa andammo a portare loro i compiti, perché una volta i piccoli non potevano usare il telefono per dettare i compiti. Allora andammo a casa e la domestica ci disse: «Esther e Ruth non verranno più a scuola perché sono ebree». Allora, per me, questo non significava nulla e siccome mia sorella non capiva, le dissi: «La domestica deve essere proprio una ragazza di campagna un po' sciocca». Quando a tavola, dopo che i grandi avevano finito di parlare, chiedemmo cosa significasse che se una si chiamava Ruth ed era ebrea non avrebbe potuto venire a scuola, mia madre brontolò la solita frase, in dialetto, di disprezzo per Mussolini e disse: «Quello lì che si affaccia dal poggiolo», che è strano, perché noi piemontesi rispettiamo molto l'autorità. E mio padre, imbarazzato, ci rispose: «Hanno fatto una legge per cui possono andare a scuola solo gli ariani». Allora noi chiedemmo: «Chi sono gli ariani?» E lui rispose, sempre più imbarazzato: «Mi vergogno, ma siamo noi». Allora io pensai che il razzismo fosse un delitto senza remissione, perché la colpa di chi ne è vittima è essere ciò che è. Allora, ogni volta che sento «gli immigrati rubano», io rispondo «i ladri rubano». Parlando di donne, c'è stato un riconoscimento alle staffette, tuttavia rimase un pregiudizio maschilista. Al momento di fare la sfilata, il 25 aprile 1943, Togliatti disse che a Milano le donne non avrebbero dovuto sfilare, perché il popolo non avrebbe capito, sicché la prima fila era tutta di uomini. La resistenza è non eroica e anche, purtroppo, patriarcale. Io ho sperimentato una certa difficoltà, anche tra i compagni. Il nostro paese è ancora oggi tradizionale e patriarcale nei suoi valori espressivi. Ancora una volta abbiamo un uomo come Presidente della Repubblica, anche se io stessa avevo indicato in passato donne come Nilde Iotti, Gigliola Tedesco, Tina Anselmi, che sono state trascurate e meritavano di essere Presidenti della Repubblica. In ogni caso, se un posto è uno solo, tocca sempre a un uomo.
Di Cesare Pavese condanniamo la guerra. Ho visto morti sconosciuti. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico diventa, morendo, una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura di scavarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui, non ci si sente capitati sul posto per caso. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tengano gli altri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita vita. Ci si sente umiliati perché si capisce, tocca con gli occhi, che al posto del morto potremmo esserci noi. Non ci sarebbe differenza. E se viviamo, dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo, ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione.
Se siamo liberi, lo dobbiamo a Tina Anselmi. Se andiamo a votare, a pescare sul lago, se non facciamo l'alzabandiera ogni mattina e non abbiamo il sabato fascista. Se siamo liberi è perché Tina Anselmi, di fronte alla morte, non scelse il rifugio della paura, ma optò per i monti e la bicicletta. Questo è, non altro. E per questo oggi posso scrivere. E allora scrivo, in questo primo novembre un po' triste, per raccontarvi la storia della partigiana Tina Anselmi, che oggi molti ricordano come la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministra della Repubblica Italiana. Ma prima di quello, e più importante di quello, Tina Anselmi fu Gabriella, la partigiana. La storia inizia il 26 settembre 1944. Tina Anselmi frequenta l'istituto magistrale a Bassano del Grappa. I nazifascisti entrano a scuola e fanno uscire gli studenti perché oggi la lezione si fa all'aperto, dicono, e li portano ad assistere all'impiccagione di 31 ragazzi come loro, uccisi per rappresaglia. Tina torna in classe, parla con gli altri e si picchiano fra loro perché qualcuno sosteneva che l'impiccagione fosse giusta. Quei 31 in fondo avevano trasgredito la legge e qualcun altro diceva che no, quei 31 con i fatti di armi non c'entravano. E poi ci sono leggi che è più giusto trasgredire che obbedire. E così si picchiarono fra compagni di classe e quelli giusti si trovarono il pomeriggio e dissero: «Non è possibile che con questi fatti che accadono noi non facciamo niente». E allora iniziarono a fare tutto. Tina Anselmi con gli altri faceva fuggire i ragazzi prigionieri, trasportati sui carri bestiame. Andavano di notte e facevano saltare i vagoni dei treni. Così non c'erano più i mezzi per trasportarli e i prigionieri diventavano troppi e fuggivano o li rilasciavano. Tina Anselmi prese il nome di Gabriella e tutti la chiamavano così perché il nome vero era meglio non dirlo. Nessuno doveva sapere, neanche i familiari. Tina divenne staffetta della Brigata Battisti, poi passò al comando del Corpo Volontari della Libertà. Tina Anselmi faceva dai 100 ai 120 chilometri al giorno in bicicletta, finiva i copertoni delle ruote uno dopo l'altro. Nella sua brigata, scherzando, li chiamavano i copertoni con le ernie, perché erano pieni di buchi. E alcuni partigiani avevano il compito di procurargliene di nuovi. Era pericoloso fare la staffetta, portare le comunicazioni e le armi da un gruppo di partigiani all'altro. Una volta Gabriella, la partigiana, cioè Tina, fu fermata da due ragazzi che la bloccarono afferrandole la bicicletta per il manubrio. Lei impallidì, aveva la borsa con materiali che ai nazi fascisti non facevano piacere, per usare un eufemismo. I due ragazzi le dissero di non preoccuparsi, le avrebbero solo preso i copertoni della bicicletta. Allora lei capì, quelli erano due partigiani in missione per lei, per trovarle i copertoni nuovi. Non si erano riconosciuti, ma quando si riconobbero si sorrisero e Tina riacquistò il suo colore. «Era pericoloso essere staffetta», raccontava Tina Anselmi. «Se ti prendevano, dovevi sperare che ti uccidessero subito, perché altrimenti ti torturavano, come facevano con gli uomini. Ma per noi donne era peggio, perché infierivano sul sesso». «Leggete le lettere dei condannati a morte», diceva Tina Anselmi. «Leggetele, non c'è odio, non c'è rivalsa». Noi abbiamo combattuto per conquistare la pace e non dobbiamo perdere la memoria, insisteva Tina Anselmi, partigiana Gabriella, perché la storia si ripete e la memoria è l'arma pacifica che ci permette di non ripetere gli errori che ci hanno portato al fascismo. Perché raccontiamo tutto questo? Perché non deve più avvenire che un giovane ci rimproveri perché non abbiamo detto tutto quello che sapevamo. Un grande abbraccio, cara Tina Anselmi, che stanotte sei andata a ricostruir brigata fra le nuvole.
Uomo del mio tempo, Salvatore Quasimodo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto, dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortora. T'ho visto. Eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli amanti che ti videro la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno, quando il fratello disse all'altro fratello, andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
Nella penultima parte della serata ascolteremo 5 brani. Avevo due paure, del poeta partigiano Giuseppe Colzani, letto da Nadia. Era bello dividere il pane bianco, del partigiano Aldo Sodero, letto da Giovanni. Io sono l'ultimo di Ferruccio Mazza, che dopo l'8 settembre si rifiutò di entrare nell'esercito fascista e venne deportato in Germania, letto da Angela. Avevamo Il veleno, per non parlare, di Liliana Mattei, nome di battaglia Angela, letto da Ivonne. Non mi è mai scappata La voglia di lottare, di Wanda Bianchi, staffetta partigiana, nome di battaglia Sonia, letto da Beva.
Di Giuseppe Colzani avevo due paure. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere. La seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio. E in quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba. Ed era il 25 aprile.
Aldo Sodero. Era bello dividere il pane bianco. Cosa vi devo dire? Le storie sono quelle. C'era la miseria. Si andava a scavare le patate che crescevano selvatiche nei prati la notte. Si riusciva a trovare un pezzo di pane bianco. Era un sogno per noi. Si portava in famiglia e si divideva fra tutti, 9 persone per una pagnotta. Si facevano i chilometri in bicicletta per trovare qualcosa da mangiare, lo si metteva nel barattolo di vetro, si cascava dalla bicicletta e si doveva dividere con le mani il cibo dal vetro. Il momento era quello. L'ho raccontato a mia figlia e ai miei nipoti di 6-7 anni. Appena hanno avuto le orecchie per sentire una voce che non fosse quella della loro mamma. Lo racconto a voi pur sapendo che certe cose non si possono capire. Erano tempi di scelte. Io ho scelto la parte giusta.
Ai ragazzi dico questo. Pensate le cose impensabili. Si può sopravvivere a una guerra. Si può saltare un cancello alto alto con delle lance acuminate in cima e resistere a un tempo che vuole scambiare la giovinezza con la fame e la morte. Si può scappare dai campi di concentramento in Germania usando un filo di ferro. Si può ritornare a casa quando tutto sembra distrutto e perduto e ricominciare da capo. E sapere sul treno di ritorno, con le macerie che passano dai finestrini, che a casa ti stanno aspettando tua moglie e tua figlia.
Talvolta mi ritorna l'immagine della città vuota, stato d'emergenza assoluto, ponti tutti distrutti. Ho un ricordo di questo silenzio più del rumore dei combattimenti. Il mio nome di battaglia era Angela. È stata un'esperienza quella partigiana, dura e tragica, che ha richiesto immensi sacrifici e tanto coraggio. Eravamo consapevoli che, una volta catturati, prima di ricevere la morte saremmo passati attraverso la tortura e le sofferenze più atroci. I compagni ci chiedevano se si volesse il veleno da portare appresso, ma io non l'ho mai preso. Non lo volevo il veleno sul corpo. Però ho una soglia del dolore piuttosto bassa. Mi chiedo ancora come avrei fatto. Tuttavia, penso che rifarei la stessa scelta che feci allora.
Nella Resistenza posso dire di esserci nata. Io sono figlia di un sovversivo. All'epoca non sapevo neanche che cosa volesse dire quella parola e ne avevo paura. Quando mi è toccato lasciare gli studi da bambina, mi sono messa a piangere perché volevo capire già allora come girava il mondo. Non c'è bisogno di avere un granché di istruzione comunque. In certi frangenti, il mondo gira in un verso che è chiaro per tutti. Io ho sempre fatto i conti, prima e dopo la guerra. Non sono stata soltanto una partigiana. Le nostre lotte le ho fatte ogni giorno fino ad adesso. Non ci è scappata la voglia. Era un onore portare le armi e distribuire la stampa clandestina. Era un onore partecipare nelle sezioni dopo la guerra o agli scioperi di mio marito metalmeccanico. I mesi passati a combattere sono stati lunghi e brutti. L'importante è che non tornino più.
Ora un intermezzo musicale. Il brano che ascolteremo è di Francesco Guccini ed è contenuto nell'album L'ultima Thule del 2012. Si intitola Quel giorno d'aprile, il giorno in cui, recita il grande cantautore di Pavana, l'Italia, cantando ormai libera, allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese dà in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile. Ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce. E tua madre prendendoti in braccio, piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. E chissà se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fedile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui, ai più anni respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve. Le cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma, nell'amara dolcezza dei film dove canta la vita, ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana, e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
Siamo arrivati all'ultima parte, in cui conosceremo con Marilisa il maggiore inglese tra i partigiani, Tillman, protagonista della missione Simia che, come vedremo, passò anche dalle nostre parti. lo scrittore bellunese Dino Buzzati e il suo Aprile 1945 con Maurizio, il testamento di Franco Balbis, uno dei condannati a morte della Resistenza, con Morena, il poeta Franco Fortini e il suo Canto degli ultimi partigiani con Giovanni e un articolo della scrittrice Paola Soriga tratto da Repubblica con Beba.
All'alba raggiungemmo il paese di Rivamonte, dove ci fermammo da una vecchia signora molto attiva che era un pilastro del movimento locale di Resistenza. La sua radio, l'unica rimasta nel paese, attraeva di giorno una gran folla che voleva ascoltare le notizie. Da là scendemmo giù nella valle di Agordo, introducendoci nella strada principale, proprio sopra il paese dove c'è un presidio nemico e una centrale di energia elettrica illuminata a giorno. Questi posti venivano custoditi in modo rigoroso. Di notte riflettori a bassa potenza scandagliavano i dintorni in cerca di eventuali sabotatori. L'ultima tappa fino a Forno fu molto rischiosa. Dovevamo seguire la strada principale per 6 miglia fino a Cencenighe prima di deviare in una strada secondaria. Dovemmo aprirci faticosamente un varco attraverso 3 piedi di neve soffice che ricopriva il pendio boscoso alla periferia del paese. Ogni volta che il riflettore della centrale elettrica girava il suo raggio di luce inquisitore verso di noi, il che avveniva di frequente, ci lasciavamo cadere come un sol uomo. Dopo un'ora e più di questa dura fatica, arrivammo non visti all'altra estremità del paese. Un giro sopra un altro contrafforte fu necessario per evitare le baracche e poi si può dire che rotolammo giù per un pendio ripido sulla strada per Forno. Là ci aspettava la solita stalla, ma noi vi rimanemmo solo il tempo sufficiente per ristabilirci con la grappa, per poi caricare i nostri bagagli su di una slitta e cominciare l'ultima tappa fino alla Val di Gares. La Val di Gares è una piccola valle molto graziosa che corre a sud di Forno per 5 miglia, per terminare in un anfiteatro roccioso imponente sotto l'altipiano delle Pale di San Martino. Sull'altipiano sorgono i picchi del gruppo di San Martino, alti fino a 10.000 piedi. Il fondo della valle non è mai più ampio di 0,5 miglio e da ambo i lati si alzano ripidi fino a 7.000 o 8.000 piedi. Era difficile trovare un'area di bersaglio più impegnativa. In primo luogo, essa non era molto adatta per raccogliere rifornimenti e in secondo luogo, un aereo non avrebbe potuto abbassarsi per raggiungere la necessaria accuratezza nella mira. Se il lancio fosse stato impreciso, la quantità di neve e la natura del luogo avrebbero impedito il recupero dei carichi. Come terreno di lancio scegliemmo uno spazio aperto, libero da abeti, circa 3 miglia più su di Forno, e decidemmo per una base con l'uso di paracadute a scatto ritardato. Se ciò avveniva, l'aereo avrebbe potuto volare abbastanza alto da evitare i picchi vicini e nello stesso tempo assicurare che i paracadute non si aprissero prima di arrivare a poche centinaia di piedi da terra. Non avevamo mai sperimentato questi dispositivi, ma o così o niente. Mentre aspettavamo il lancio, ci sistemammo in una piccola capanna di legno costruita con molta abilità sotto la roccia sovrastante, 1.000 piedi sopra la valle. 2 partigiani venivano ogni giorno da Forno con le provviste, spingendosi con gli sci per una pista da slitta fino alla base di lancio. La maggior parte degli uomini di Forno erano bravi sciatori. Come forse era soltanto naturale, gli uomini di queste alte vallate sembravano più virili e robusti di tutti quelli incontrati altrove. A marciare, trasportare pesi o spalare neve erano davvero pieni di ardore e di resistenza fisica. Il primo aereo giunse la notte del 13 febbraio, 10 giorni dopo il nostro arrivo. Per mantenere ogni segretezza possibile, non avevamo fatto preparativi sul terreno di lancio. Così, nelle poche ore tra le segnalazioni di avvertimento e il momento atteso dell'arrivo, dovemmo lavorare duro. Si doveva individuare il posto per i fuochi di segnalazione, scavare le buche, portare parecchie slitte di legna. L'aereo ci avrebbe trovati, sepolti come eravamo in quella valle profonda, e avrebbero funzionato i paracadute ad azione ritardata? Continuavamo a porci questi interrogativi. Alla fine giunse l'urlo gradito di rumore. Sicuramente era un aereo. Come luce di segnalazione, i partigiani si erano procurati il gigantesco faro anteriore di un autocarro. Alla luce di questo riflettore un po' approssimativo, Pallino si mise al lavoro e fu quasi fuori di lui dall'eccitazione quando ricevette uno schiocco in risposta dall'aereo. In apparenza, sempre alla stessa altezza, l'aereo fece ripetutamente ampi giri, così che noi arrivammo a pensare che non fosse venuto per un lancio. Ma poi, col rumore di un vento impetuoso, apparve improvvisamente, ondeggiando sopra i fuochi, una bella schiera di paracadute e di scatole. Fu un colpo di prima classe contro un brutto bersaglio. I partigiani lavorarono con furia selvaggia dentro la neve fino alla cintola e all'alba tutto era già stato spedito con la slitta fino a forno e nascosto.
Aprile 1945. Dino Buzzati. Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio in Europa e sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici! A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricomincia ad essere buona. Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano. I più duri tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo e pace. Infatti, quante cose orribili, passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e il rombo ansimante dei motori. Le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più al davanzale per ore, mesi, anni ad aspettare i ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prenderne uno qua, uno là, senza preavviso, e sentirle perennemente nell'aria, notte e dì, capricciose tiranne. Non più, non più. Ecco tutto. Dio, come siamo felici.
Babbo adorato, il tuo unico figlio si allontana da te. Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e per riportare la nostra terra a essere onorata e stimata nel mondo intero. Con la coscienza sicura di aver sempre voluto servire il mio paese con lealtà e onore, mi presento davanti al plotone d'esecuzione, col cuore assolutamente tranquillo e a testa alta. Franco Balbis, Torino, 5 aprile 1944. A rileggere, nell'Italia di oggi, alcuni passi delle ultime lettere di Franco Balbis, c'è da sentirsi un verme. C'è da vergognarsi al pensiero di come abbiamo ridotto la terra che quest'uomo, oggi del tutto dimenticato, voleva riportare a essere onorata e stimata nel mondo intero. Una frase che dovrebbe essere letta a voce alta dai candidati a una carica pubblica, dagli eletti in Parlamento, dai condannati per corruzione. Anche allora, nella primavera 1944, c'era una vergogna da riscattare. L'Italia in cui Franco Balbis moriva era il paese che aveva inventato ed esportato nel mondo il fascismo, chiuso nei campi di concentramento i libici, gasato gli abissini cacciato dalle scuole e dal lavoro, i compatrioti di religione ebraica, stretto un patto con Hitler. In quegli stessi giorni i fascisti di Salò consegnavano alle SS gli ebrei da avviare ai campi di sterminio e torturavano, impiccavano, fucilavano chi si opponeva. Franco Balbis era uno di loro. Non era un politico, era un ufficiale di carriera dell'esercito, un capitano d'artiglieria. I fascisti presero lui e altri 8 resistenti il 31 marzo 1944 e il 5 aprile furono fucilati alla schiena nel poligono di tiro del Martinetto, a Torino. In nessuna delle lettere che scrissero dal carcere c'è un'espressione di odio o anche solo di rancore verso i carnefici che hanno spento anzitempo le vite di quel pugno di uomini valorosi.
Canto degli ultimi partigiani. Sulla spalletta del ponte le teste degli impiccati, nell'acqua della fonte la bava degli impiccati. Sul lastrico del mercato le unghie dei fucilati, sull'erba secca del prato i denti dei fucilati. Mordere l'aria, mordere i sassi, la nostra carne non è più d'uomini. Mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomini. Ma noi, selletta negli occhi dei morti e sulla terra faremo libertà, ma l'hanno stretta i pugni dei morti, la giustizia che si farà.
Le loro storie sono la nostra memoria. Le storie dei nostri nonni, che ci hanno raccontato quando magari non avevamo voglia di ascoltare e che adesso non sappiamo dire quanto ci dispiace non poter più ascoltare. Le storie dei nostri nonni o dei nonni che ci siamo scelti, arrivate con una parola, con un libro, con una canzone. Della guerra, del fascismo, della resistenza, sapevo quello che avevo studiato e letto e guardato a scuola e quello che avevo sentito in casa. Erano storie di guerra e di fame, di prepotenza indivisa, libertà e dignità calpestate, di ragazzi di 20 anni che cercavano di tornare a casa e si unirono alle bande partigiane sui monti e nelle città con la speranza in tasca, di ragazze che facevano chilometri sulle loro biciclette nelle valli in Nord Italia con ordini e messaggi nascosti tra i vestiti, con coraggio e incoscienza, e lo spazio per un pensiero d'amore, di donne che nascondevano uomini nelle cantine o nelle soffitte, cucivano vestiti e cucinavano minestre nelle periferie di Roma o di Milano, che poi anziane non erano quelle persone, quando io ero alle elementari avranno avuto 60 anni o poco più, adesso sono anziani, molti sono morti, sono i nostri nonni e lentamente muoiono. Da raccontare adesso quelle storie ai ragazzi delle medie che non sanno cosa sia il 25 aprile, a cosa serva. Non sanno che è per tutti noi, ogni giorno ancora. Non sanno che hanno lottato quelle persone, che non era in vacanza che andavano gli oppositori di Mussolini, chi si opponeva alle sue idee di oppressione e di violenza, come hanno provato a raccontarci in questi anni. Non sanno le carceri e il sangue sui muri. Non lavate questo sangue, hanno scritto su un foglio le prime persone che sono entrate alla scuola Diaz dopo la notte in cui accadde quello che accadde. Il sangue non si lava via, perché serve a ricordare, a non dimenticare. Quando vengono sospesi i diritti della democrazia, la libertà e la dignità calpestate, non va lavato via il sangue. Perché tutto quel che è successo è perduto, ma tutto quel che è successo può tornare a succedere, scrive Rossano Rossanda. La libertà per cui hanno lottato è anche la nostra, e la libertà è faticosa. Il 25 aprile deve sopravvivere alla retorica e anche a anni di rilettura, di discorsi in cui non sembra più tanto chiaro che la democrazia, la Costituzione sono figli delle donne e degli uomini che hanno combattuto contro l'occupazione nazista e contro il fascismo che la appoggiava. Un'elementare spinta di riscatto umano era, secondo Calvino, a spingere i nostri nonni nell'urgenza di quei giorni, e ancora preme nei nostri di giorni, lontanissimi e diversi, ma riconducibili allo stesso quid elementare, chiave della storia presente e futura. Come un impegno preso, essere sempre contro ogni forma di oppressione e di fascismo, di discriminazione e di violenza, comprendere e accogliere. Hanno saputo guardare oltre le macerie i nostri nonni, hanno saputo immaginare mentre agivano a ridare un senso alle cose.
Eccoci giunti alla conclusione di questo viaggio. Radio Più e Arcobaleno di Voci ringraziano tutti voi che avete partecipato a questa serata nata per condividere assieme la festa della liberazione e i valori che essa incarna e trasmette. Ma non possiamo lasciarci senza l'ascolto di quel brano che è diventato a livello mondiale la canzone della libertà. Nei giorni scorsi l'abbiamo sentita cantare anche dai vigili del fuoco inglesi, in omaggio a quanti, nel nostro paese e in generale in tutto il mondo, sono impegnati nella lotta contro la pandemia. E allora, con un pensiero ai resistenti di ieri e di oggi, con tutte le differenze del caso, ci salutiamo sulle note di Bella Ciao, cantata da Tosca.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano. Partigiano morto per la libertà.